Life sucks and I never try suicide. Mind's fucked even more than I realise. Time's up, keep it moving when she arrives. If you ever heard what I heard in my mind, never try, you would cry, that's a lie, you would die. I don't wanna ever come down from a high, I am in the best seat. From time and the next breed, if you're coming, come at me directly. Don't need no one to defend me. Souls in a place even I can't get to, don't fuck with the deadly. Moon waves in open seas, quick coasting overseas. Fuck those who don't believe, they will never wanna admit I'm the best here from the mere fact that I've got ovaries. It's a woman's world, so to speak, pussy you sour. Never giving credit where it's due, cause you don't like pussy in power. Venom. My, if you ever heard what I heard in the night, what a fright, must have been a parasite in my past life. I don't wanna ever come down from a height. My soul was sending to the sky, it's just you and I. Gone, but I'm feeling too alive, trying to get me out of spite. Someone's gotta pay, I ain't talking big amounts. Some kind of physical pain, some kind of traumatic shit. Niggas wanna see dead bodies, probably not there and rolling with no automatic clips. Movies scatter, you all erratic and shit. Niggas pussy looking batty and shit. Oh, you mad, then come at me, you prick. Make a move, better pattern it quick. I assume you'll be coming for blood. That makes two of us, that makes two of us, Venom. Night time today, like we roll trees. Save lives and made minds of gold deep. Oh, he wouldn't have guessed him so chill. Part of the day in the life you won't see. Part of the day in the life you can't be here for. It's the day in the life of OGs. Dealing with inner demons, I won't leave. Not a word you will listen when my soul speaks. Down I go, so follow me, follow me, follow me. Actually, don't follow me, nobody bother me. I'm a mess, honestly, fuck all your policies. They wanna kick me down and demolish me. Use me and fucking abolish me. I don't wanna hear no apologies. Or am I in my own head? Can't tell anymore. Psychotic to the death. When I dig deep, I can never find nothing left. It's a mystery. Rage, not a bit of rage. Can't figure out if I'm going insane.
Oggi puntata un po' particolare perché non ci siamo solo noi di Ricongiunzioni in studio oggi, ma abbiamo un ospite che ci farà compagnia durante questa puntata. E, settimana scorsa, se ci avete ascoltati, ascoltate, vi ricorderete che abbiamo parlato di violenza medica nei CPR. Se volete ascoltarvi la puntata, trovate tutti i podcast sul sito della radio e anche sul canale Telegram di Ricongiunzioni. E oggi continuiamo sull'onda lunga di questo tema che insomma non è bastata la puntata della volta scorsa ovviamente per esaurirlo, un tema su cui potremmo fare ore e ore di puntate. E oggi quindi abbiamo qua in studio come ospite uno speaker di Arraga.
Ciao, sì.
Programma di Radio Blackout contro tutte le frontiere, quindi oggi faremo un po' questa ospitata di congiunzioni per Arraga per continuare il discorso già iniziato settimana scorsa sulla violenza medica nei CPR.
Sì, tra l'altro di CPR abbiamo parlato anche noi, ne parliamo spesso, ma settimana scorsa con una nota abbastanza positiva perché il CPR di Trapani Milo ha bruciato, o meglio è stato bruciato dalle rivolte dei reclusi, ed è notizia di questi giorni che probabilmente chiuderà. E quindi niente, iniziamo con una bella notizia e parliamo poi di quello che volete.
Tra l'altro ne approfittiamo magari anche per rilanciare degli eventi legati a quello che è successo a Trapani in questa settimana su Torino.
Sì, ci sarà giovedì primo al Gabro la presentazione dell'opuscolo Sabotare la macchina imperfetta, scritto da compagni siciliani che raccontano un poco di pratiche appunto per sabotare la macchina evidentemente imperfetta del rimpatrio, dell'espulsione, lo possiamo dire, nella settimana in cui uno dei CPR, uno dei 9 CPR rimanenti in Italia è bruciato. E quindi ve lo ricorderemo varie volte, però grazie anche perché ne faremo trasmissione venerdì, quindi presentazione è già andata, ma venerdì in radio alle 14.30 a Arraga ci saranno pure probabilmente i compagni siciliani, se vi interessa un po' di più l'argomento.
Perfetto, e se ci vuoi dare, non so, qualche contatto di canali in cui possiamo aggiornarci, seguire un po' di quello che sta succedendo in questo momento rispetto al CPR di Trapani, ma poi in generale rispetto alla situazione della lotta ai CPR.
Allora, l'evento uscirà su Gancio, sicuramente il Gabrio, rilancio No CPR No Blog, perché dove si trovano naturalmente tutti i nostri articoli, anche quello i CPR si chiudono col fuoco uscito l'anno scorso. E sì, direi che vi lascio questi.
Bene, allora tu non sei qua oggi solo per parlarci di CPR a fuoco, ma anche di proporci una piccola selezione musicale, quindi direi che possiamo ascoltarci qualcosina intanto e poi entrare nel vivo della conversazione di oggi.
Va bene, allora per sentirci più a casa vi lancio Cella 1 di Baby Gang, che anticipa anche uno degli degli elementi della puntata di oggi, diciamo.
Yeah. Mi è arrivato un mandato, fra queste terapine ho chiamato l'avvocato. Dimmi che devo dire, mi ha detto abbassa il capo e devi obbedire, allora mi hanno manettato. Portato al minorile fra in mezzo a criminali, ali, in cella con quattro sciptari, tari, napoletani, siciliani, ani, tunisini ed egiziani, ani, magribini, pure africani, ani, dietro i brindi quattro sinti, sinti, basavano solo due fischi, fischi, e si capivano coi gipsi, gipsi, urlavo shif sharup a quello sbirro infame, nata buona mok, apri che abbiamo fame, ma quando fa schifo tutto sto mangiare, non mangiamo mai, sempre tutto sbirro infame, ve lo giuro questa volta, ehi, parte giuro la rivolta, venite pure con la scorta, ehi, che mio fratello fra vi sfonda, facciamo uno contro uno, chiusi in cella uno, chiama pure la guardia che non ti sente nessuno, di pili li abusi, quello stanno in sicuro, diventi si la pussy e lo prendi nel culo, quindi devi stare muto, shh, ho detto stare muto, shh, più di un anno detenuto, shh, perché sono stato muto, shh, mi è arrivato un mandato, fra queste terapine, ho chiamato l'avvocato, dimmi che devo dire, mi ha detto abbassa il capo e devi obbedire, allora mi hanno manettato, portato il minorile, mi hanno trasferito a Bari, insieme ai due compari, chiedi a Maicolino l'istituto si di Bari, panette cellulari, muovono gli affari, ti mettono in cella pensando che tu impari, dimmi che cazzo impari, ehi, chiuso con i criminali, ehi, liberate scipe, ehi, liberate sciptari, spiri macari, frici papà, frici papà, frici papà, frici papà, frici papà, yeah.
Così si è interrotta così questa canzone di Baby Gang, questa era Cella 1. E che appunto introduce il tema di cui andremo a parlare oggi. Vi facciamo un riassunto generale di quello che è stato detto la volta scorsa in puntata, per insomma, così se volete andare a riprendervi e riascoltarvi la puntata o anche solo per introdurre appunto il discorso di oggi. E l'altra volta abbiamo parlato di violenza medica nei CPR, quindi come la medicina è una delle componenti che fa, insomma, si fa parte della violenza strutturale dei sistemi di detenzione e rimpatrio, della detenzione amministrativa. E quello che abbiamo detto l'altra volta è che non solo la medicina, diciamo, è colpevole di omissione di soccorso e manchevolezza rispetto al suo, insomma, al suo obbligo principale, che è quello della cura, ma anche specificatamente in alcune pratiche mediche si trovano, insomma, cioè alcune pratiche mediche diventano poi vengono scevrate dal loro scopo principale, che è quello della cura, e diventano prevalentemente repressive, quindi la somministrazione coatta di psicofarmaci a scopo sedativo e la reclusione nel cosiddetto ospedaletto psichiatrico, appunto, come pratica punitiva.
Sì, che sembra essere una delle poche ragioni per cui le persone ci entrano nell'ospedaletto in CPR, visto che tendenzialmente sono luoghi che sono assolutamente scarsi di qualsiasi possibilità di cura, ma sicuramente qui non pensiamo che i CPR siano luoghi di cura per niente, e quindi è interessante sicuramente fare un discorso rispetto al CPR come luogo che la malattia la sviluppa. E rispetto a questo, magari, visto che abbiamo introdotto con la notizia di Trapani, cioè vorrei insomma ricordare una cosa, anche fare un collegamento, che è quello che le battaglie per la libertà nel CPR sono tendenzialmente battaglie con una certa progettualità, cioè insomma un orizzonte di visione, perché molto spesso i rivoltosi non ottengono libertà, sia quando bruciano i CPR, sia quando combattono le loro battaglie quotidiane, tipo con scioperi della fame, per cibo scadente, per somministrazione coatta di psicofarmaci, per umiliazioni costanti da parte delle guardie nei CPR, perché molto spesso queste battaglie vengono, cioè se hanno dei risultati, il migliore è sicuramente quello di un CPR che chiude bruciato, si vedono sul lungo orizzonte. E rispetto a questo e rispetto alla medicalizzazione del CPR, magari potremmo riprendere il tema delle cartelle cliniche, perché in teoria quando una persona viene entra nel CPR deve fare una visita medica, questo è obbligatorio e dovrebbe essere fatta dall'ASL. E non sempre è così, molto spesso la visita viene fatta in questura, quindi ci deve essere una visita medica prima dell'ingresso in CPR e poi una fatta nel CPR. Per quello che riguarda l'ingresso del CPR, spesso questa visita viene fatta in questura dai medici dell'ASL. E invece per quanto riguarda la visita medica all'interno, i racconti che si hanno dei reclusi è che la visita medica spesso si riduce a una pratica estremamente umiliante, cioè di essere nudi davanti alle guardie e medici e fare delle flessioni per dimostrare di non star portando nulla con sé all'interno del CPR. E anche spesso le persone che vengono portate direttamente dal carcere, quindi persone che tendenzialmente dovrebbero essere pulite, quindi veramente al solo scopo di umiliarle. E questa cartella clinica poi dovrebbe essere aggiornata durante tutto il periodo di permanenza all'interno del CPR e poi in seguito all'espulsione o al trasferimento o semplicemente al rilascio del prigioniero dovrebbe essere consegnata. Ma questa cosa non succede mai. In realtà è importante la cartella clinica perché ha spesso le persone che hanno delle patologie possono essere delle ragioni per cui si evita l'espulsione. Un caso particolare è l'epilessia, cioè ci sono delle malattie che diciamo che ostacolano un po' con il rimpatrio perché possono portare a delle crisi, delle cose che sono problematiche per il viaggio in aereo che spesso si fa su charter commerciali, cioè su charter turistici, non per forza sono aerei destinati solo a quello. E tra l'altro a volte i piloti sono anche rifiutati di seguire dei viaggi proprio in seguito a attacchi di panico, crisi di panico degli espulsi. E quindi questa cartella clinica in teoria è importante per l'avvocato che si trova a impugnare l'espulsione. Se non che questa cartella clinica non arriva mai, o meglio, tendenzialmente non arriva. Gli unici casi in cui si passa di persone che sono recluse e che poi hanno avuto una cartella d'uscita sono in seguito a ricorsi al TAR. E questa roba è importante perché tendenzialmente perché il TAR risponda ci vogliono mesi, se non addirittura un anno. E quindi questo è un altro meccanismo per cui che rende estremamente lenta la lotta a questi posti, però anche appunto una lotta che va continuata perché tutto quello che viene fatto in un certo modo poi ritorna. Infatti ci sono dei casi di ricorso al TAR in cui vengono riportate le cartelle cliniche e poi quindi per i reclusi che vengono espulsi oppure fatti uscire in seguito è più facile reperire questi dati, che sono comunque tendenzialmente scarsi. Tra l'altro anche rispetto alla medicalizzazione dei CPR, un esempio è quello del CPR di Via Corelli, che è stato commissariato nel mese di novembre-dicembre a Milano, esatto. E anche per queste ragioni è stato commissariato, per una serie di ragioni. Ora, a noi chiaramente che un CPR sia commissariato o meno non ce ne frega niente, perché tendenzialmente il sistema dei CPR è un sistema di asse a ribasso, cioè tendenzialmente viene subappaltato il CPR a chi fa l'offerta più economica per lo Stato. Quindi è evidente che il sistema porta a dei servizi scadenti, ma che questi servizi scadenti vengono portati da un'associazione privata, in questo caso la Martini, in SRL, oppure dallo Stato stesso. Insomma, è abbastanza rilevante, sono dei luoghi di razzismo e oppressione istituzionale, per cui... Però il fatto che sia stato commissariato più che altro apre un poco... Cioè, le ragioni per cui è stato commissariato forse sono più interessanti, quindi il fatto che lo gestisca ora lo Stato, la questura, la prefettura, così... Perché è stato commissariato, oltre che per il fatto che venivano serviti cibi con vermi e l'acqua non era potabile, una serie di altre cose, la mediazione linguistica era carente, questo significa tendenzialmente tutte le persone, anche in un discorso medico, non avevano la pallida di quello che veniva fatto, e anche qui l'esercizio era somministrare farmaci in maniera coatta, è molto difficile non somministrare farmaci in maniera coatta nel momento in cui la persona a cui li somministri magari non capisce nemmeno quello che gli stai dicendo, al di là del fatto che esprima meno un consenso. E quindi perché è importante in realtà? Perché è stato dimostrato come nel CPR venivano accolti spesso delle persone che avevano delle patologie anche molto gravi, quindi anche persone magari malate di cancro, e il CPR era assolutamente con la sicurezza che il CPR fosse attrezzato alla cura di queste malattie, quando in realtà assolutamente no. L'unica cura che si conosce nel CPR tendenzialmente, per le testimonianze dei reclusi, è quella dello psicofarmaco, somministrato tra l'altro tendenzialmente in maniera coatta.
Tra l'altro su questo forse chi all'ascolto non sa che nel momento in cui un detenuto entra in CPR deve appunto sottostare ad una visita medica, e questa visita medica deve comprovare la compatibilità cosiddetta con la detenzione con la vita in comunità ristretta. fondamentalmente questa visita medica deve appunto comprovare il fatto che il detenuto possa vivere in contesti detentivi, e i fattori che escludono questa possibilità sono tendenzialmente o malattie o disturbi psichiatrici o malattie come problemi oncologici o malattie gravi che non possono essere, insomma.
Esatto, a meno che il CPR non per quanto riguarda problemi psichiatrici, no, infatti tutti quanti stanno bene, almeno questo è quello che risulta alle visite mediche delle persone entranti. Invece per quanto riguarda altre patologie, in realtà si può anche dire che il CPR è attrezzato per la cura, quindi che i medici hanno accesso a una serie di che i reclusi hanno accesso a una serie di cure che poi in realtà non vengono mai somministrate di fatto.
Ok, è partita una canzone così un po' per cambiare un po' mood. E va bene, volevo dire un'ultima cosa, poi magari ci sentiamo una canzone. Che appunto rispetto a, cioè, l'esempio che tu hai fatto adesso chiarifica la cosa che stavo dicendo prima, rispetto a da un lato il fatto che effettivamente la medicina in CPR ha una natura abbandonica rispetto al paziente, nel senso che alcune patologie pregresse non sono trattate e la continuità terapeutica non viene garantita nel caso che entrino, insomma, detenuti che hanno delle malattie che sono evidentemente incompatibili con la detenzione. Poi anche lì appunto si potrebbe aprire un discorso molto interessante su quali tipo di come dire, cioè cosa vuol dire essere compatibili con la detenzione, no? Chi è compatibile? Nessuno è compatibile con la detenzione, anche perché la detenzione è patogenica per sua stessa natura, e questa è una cosa di cui abbiamo un po' parlato l'altra volta. E niente, mi sono persa. Ah no, e invece l'altra cosa che volevo far notare è il fatto che rispetto ai disturbi psichiatrici l'abuso di psicofarmaci che c'è all'interno di contesti di detenzione amministrativa è altissimo ed è evidentemente in contrasto con invece la visita medica, che abbiamo detto garantire il fatto che i detenuti non abbiano disturbi psichiatrici. Quindi al fronte del fatto che in teoria in CPR stanno tutti bene, come dicevi tu prima, cioè non ci sono persone con patologie psichiatriche, effettivamente poi la stragrande maggioranza delle persone non solo prende psicofarmaci, ma li prende in dosi altissime.
Sì, esatto, infatti la spesa per gli psicofarmaci è tendenzialmente altissima, non in CPR. Ci sono stati degli studi che sono stati fatti, penso da Naga, poi non so, in quel giro lì, che dicono di come per esempio ASL, cioè persone, fanno un confronto tra persone migranti in cura all'ASL e persone migranti tenute in CPR, e si vede come la spesa per una serie di psicofarmaci, soprattutto il Rivotril è quello che emerge di più, sia altissima, ed effettivamente è molto più economico imbottire di psicofarmaci una persona piuttosto che dovergli servire del cibo che non faccia cacare. E soprattutto in generale stiamo parlando di persone che scontano una detenzione che è assurda per ragione, perché è una detenzione fondamentalmente razzista, le persone sono lì perché non hanno i documenti, ed è anche assurda nel senso di tempi, che ora si allungano ulteriormente, per cui molte persone, molti reclusi nei CPR dicevano che era peggio del carcere, perché il punto è che è una struttura in cui tendenzialmente non sai quanto ci rimani, e soprattutto può succedere che esci e poi ci rientri. E tra l'altro con l'ultimo, cioè i tempi di reclusione in questo momento sono lievitati fino a 18 mesi, quindi parliamo di tempi lunghissimi, per cui è chiaro che una persona che entra ne esce, che sta molto peggio se ne esce. E niente, ed è anche chiaro che poi tra l'altro una persona che esce deve scalarsi i dosaggi di Rivotril, perché magari a un certo punto tu esci che sei imbottito Rivotril, sei abituato a prenderlo, ti devi autogestire devi scalare la funzione psicofarmacica, è una cosa che è super difficile da fare. Tra l'altro magari poi facciamo un piccolo spottino, perché per fortuna ci sono dei compagni qui a Torino che un po' se ne occupano, insomma, e quindi niente.
Va bene, allora facciamo una pausa musicale. E cosa ci sentiamo adesso?
Ci sentiamo i Massive Attack, direi.
Giusto allo scoccare delle 7 ritorniamo in onda sui 105 e 250. Ancora una volta torniamo su Ricongiunzione ad occuparci di quei buchi infami che sono i CPR. Come abbiamo detto già tante volte, non ci si può aspettare che questi luoghi, che sono fatti per uccidere, umiliare e per fare stare male sostanzialmente, possano anche curare. E allora succede che quando una persona che viene imbottita per mesi e mesi di Rivotril esce da un luogo di detenzione come il CPR, succede che poi ha una bella dipendenza da gestirsi, come abbiamo già approfondito altre volte sempre su queste frequenze. Un'altra domanda che un po' ci frullava in mente in questi giorni, e che approfitterei per chiedere al compagno che ci fa compagnia oggi, è la seguente. Essendo che, insomma, è abbastanza nuovo il fatto che sui giornali si parli tanto, insomma, si parli quantomeno di CPR, seguendo un po' le inchieste, le varie passerelle dei politici in questi luoghi, sembra che qualcosa stia succedendo effettivamente anche ai piani alti nella gestione di queste strutture, di queste istituzioni, e quindi un po' la domanda è questa: come potremmo spiegare questa cresciuta attenzione nei confronti dei CPR anche da parte della giustizia ordinaria?
Allora, sicuramente delle cose si stanno muovendo, cioè almeno è stato il primo caso di commissariamento quello del CPR di Milano, e allo stesso tempo non ci dimentichiamo mai che i CPR esistono per via delle istituzioni che li creano, e quindi sono le stesse istituzioni che si indegnano. Tra l'altro il CPR in Italia, la detenzione amministrativa in Italia è stata portata dalla sinistra, dalla legge Turco-Napolitano, per cui che è di fondamentalmente il partito che in questo momento entra nei CPR, fa questi controlli per scoprire un po' niente. E sì, forse qualcosa si sta muovendo. Dall'altra parte si muovono anche i CPR, proprio veramente si muovono, perché è di quest'anno la notizia del contratto tra l'Italia e l'Albania per la costruzione di due enormi CPR. Quindi è vero che magari c'è una rete di persone che sono leggermente interessate, sicuramente ci sono dei solidali che non sono sicuramente nel circuito, cioè non tendenzialmente non nel circuito istituzionale o associativo, che si occupano di solidarietà ai reclusi. Però nel frattempo, rispetto a questa cosa, in realtà l'Italia ha deciso di aprire due CPR appunto enormi in Albania. E questo contratto tra l'altro non permette neanche l'ingresso in questo momento a ONG, associazioni, quindi esclude anche l'associazionismo, perché forse una delle cose che ha mosso un poco questa attenzione sono stati una serie di articoli di inchiesta giornalistica che sono usciti da una parte, e dall'altra anche il fatto che nel CPR di Corelli è possibile utilizzare il cellulare, perché tendenzialmente nei CPR il cellulare viene sequestrato. E invece il fatto che hanno iniziato a circolare delle immagini, per esempio mi viene in mente il fatto che su MyPiuLager è uscito in questa settimana la notizia di questa persona, che è sempre un po' difficile parlare di queste cose, perché appunto poi viene quando si strumentalizzano questi racconti tendono ad essere sempre molto sensazionalistici, ne parlavamo anche noi prima, per questo preferiamo discorsi più generici rispetto al caso. E a meno che il caso non siano i reclusi che bruciano il CPR, in quel caso il caso ci interessa tanto. Però è tipo notizia di questa settimana che c'è stato un prigioniero che è stato dentro il CPR, nel CPR questa persona probabilmente psichiatrizzata, tendenzialmente parlava da solo, in italiano tra l'altro, ci sono questi video di questa persona che parla da solo, si nasconde sotto il cappellino, e questa persona è stato prolungato il suo tempo di permanenza, è rimasta per 6 mesi in un CPR, tra l'altro quello che era commissariato, quindi il CPR in cui, così come in tutti i CPR, si mangiava il cibo scaduto con i vermi, non c'era nessun tipo di assistenza di cura, l'unica cura era il Rivotril, tutte le cose che abbiamo già detto. Gli sbirri puntualmente puniscono, picchiano chiunque abbia la rabbia di ribellarsi.
E quindi questa persona in realtà è stata portata fuori e poi un'altra volta riportata dentro, e quindi è uscito questo video di questa persona, che sicuramente è una cosa che per chi la, cioè anche per un simpatizzante, un solidario, è una cosa molto forte, perché è di una persona psichiatrizzata che sta in questo posto, che tra l'altro leggi che è un posto di merda, e quindi lo sai, cioè magari anche a una persona X può interessare, e sicuramente alcune istituzioni stanno cavalcando questa roba. Dall'altra parte però, come dicevo, in realtà il governo sta già dislocando i CPR, quindi la domanda è: ci interessa ora perché qui, perché il CPR di Milano, perché è stato il CPR Torino, un altro CPR che è stato bruciato dai reclusi? E perché in realtà tendenzialmente la gestione dei flussi e delle frontiere vengono delocalizzate, saranno sempre più lontane da noi, dalle nostre istituzioni. E quindi anche questo tipo di interesse, cioè, non è detto che rimanga, perché non è un interesse chiaramente realmente collegato all'idea di costruire un'idea di razzismo e di colonialismo e di frontiera, ma è semplicemente un interesse molto spesso legato al sensazionalismo che viene portato da alcuni firmati, da alcuni accadimenti molto specifici, dal fatto che in questo momento c'è una deputata che ha avuto il fratello che è stato ucciso dagli sbirri, e quindi magari ci sta un po' più dietro ai posti in cui gli sbirri ammazzano le persone. Però tendenzialmente sicuramente è sempre molto strumentalizzato, e non è sempre una gigantesca presa a male. Per esempio l'anno scorso c'è stata un'assemblea non CPR a Torino che ha seguito la chiusura del CPR, cioè ha seguito la chiusura del CPR Torino, quindi diciamo no CPR, non più CPR, mai più CPR, insomma come volete. Quindi in realtà, ed è stato bello fare un corteo con un sacco di gente, tra l'altro corteo a cui hanno partecipato anche delle persone che se non ci fosse stato un corteo numeroso non avrebbero potuto partecipare, diciamo che è stato più inclusivo. E quindi a noi ci piglia molto bene che ci sia gente che inizia a preoccuparsi, che si fa delle domande, che magari, non so, passa in assemblea o cose del genere. Però allo stesso tempo siamo molto, molto scettici rispetto all'interesse delle istituzioni, che probabilmente è strumentalizzato rispetto al fatto che in questo momento al governo ci sia un partito anche che ha fatto delle promesse molto importanti rispetto ai numeri di rimpatri. Cioè il CPR dimostra il fallimento del CPR, e soprattutto le espulsioni, il procedimento di espulsione dal CPR in questo momento dimostra il fallimento della politica migratoria della destra al governo, perché di fatto pochissime persone vengono rimpatriate. E quindi dire che i CPR sono dei posti di merda, così come dire che le persone non vengono rimpatriate, è strumentale a una critica al governo che però è abbastanza politica e non tanto... Cioè io vedo un discorso abbastanza chiuso. Mi dispiace, ma su questo sono abbastanza... pessimista. Poi spero anche di essere smentito e magari di vedere cioè sicuramente ci sono delle assemblee che magari si stanno formando in posti in cui si dice che i CPR apriranno, e quindi magari le città, dei sindaci che stanno già dicendo che non li vogliono. Tra l'altro questa è una cosa interessante, perché non sono i sindaci di sinistra che dicono che i CPR non li vogliono, ma sono i sindaci di destra. Difatti, per esempio, il caso in Albania, anche i sindaci di destra almeno, perché hanno paura del fatto che poi le persone che non vengono tendenzialmente rimpatriate nei CPR poi vengano lasciate libere nel posto in cui le ospita. Quindi c'è anche un discorso iperrazzista legato al fatto di non volere i CPR, di volerli chiusi. Però questo appunto molto probabilmente porterà alla delocalizzazione dei CPR, a costruirli sempre più lontani, dove è sempre più difficile avere un racconto delle inchieste giornalistiche, dove è sicuramente molto più difficile portare la solidarietà. E non so se ti ho un po' risposto, se c'è qualcosa.
Sì, sì, no, proprio questo, un po' come dire, immaginavo che in qualche modo il modo con cui si stanno muovendo le procure e le varie magistrature negli ultimi mesi fosse in qualche modo legato un po' alle tensioni più macropolitiche rispetto alla delocalizzazione dei CPR. E non so se c'è poi, insomma, del materiale su questo, qualcuno che ha scritto qualcosa, che ci ha ragionato su, insomma, in che modo Una nuova ondata di attenzione su questi luoghi possa anche servire in qualche modo per legittimarne la delocalizzazione in altri posti dove sono più nascosti al cuore e agli occhi.
Sì, allora, non credo che ci sia ancora un discorso strutturato, magari ci penso, magari vi aggiorno, cioè mi possiamo dare questa info magari venerdì. Perché in realtà questa cosa dell'Albania è recente, così come gli accordi del, per esempio, Regno Unito con Ruanda, sempre per delocalizzare la detenzione amministrativa dei migranti. Sicuramente due CPR meno di un anno in Italia hanno bruciato, quindi gli altri e uno è stato commissariato. Ripeto, commissariato non vuol dire molto, però di fatto c'è un'attenzione, quindi magari questo è strumentale.
il punto è anche che sono enormi, cioè non è solo che sono lontani, ma anche che sono enormi, perché è proprio difficile recludere così tante persone in uno spazio solo. In Italia, in Francia ce ne sono tantissimi, per esempio, cioè oltre ad ampliarli ne stanno costruendo tantissimi, e tendenzialmente sempre vicino agli aeroporti, quindi in posti isolati in cui è facile accelerare il processo di espulsione. Quindi è chiaro che ogni paese in questo momento c'ha un po' la sua idea. Su questo in realtà c'è una certa comunicazione a livello dire repressivo. Infatti la von der Leyen ha detto che Amloda è il modello che hanno dato questi accordi con l'Albania dell'Italia, che tra l'altro rimarcano anche un certo carattere colonialista dell'Europa, perché gli accordi si aprono proprio col fatto che per entrare nell'Unione Europea l'Albania fa questa cosa. Parlavamo di prigioni dislocate degli imperi oggi, per cui in realtà, cioè, secondo me c'è un doppio carattere: da una parte un carattere sicuramente di allontanare dalla solidarietà, dalle pressioni, dalle cose, dall'altra anche quello di rimarcare un certo imperialismo, perché è una cosa molto forte costruire un CPR fuori dall'Italia, fuori dalle frontiere europee. È un atto di forza, di sì, cioè, veramente riguarda molto l'imperialismo, no? Che costruiva le carceri fuori, nei paesi colonizzati.
Sì, sono queste tra l'altro politiche, ne abbiamo parlato giusto 2 settimane fa, queste varie politiche europee rispetto all'esternalizzazione del controllo delle frontiere e della gestione dei corpi razzializzati nei CPR, che poi non so come si chiameranno in Albania o chissà dove, sono tutte politiche che hanno creato una sorta di razzismo inedito in alcuni paesi, che proprio, come dire, fanno pagare a qualcun altro la possibilità di accedere a qualche privilegio rispetto alle possibilità migratorie dal proprio paese, no? Per esempio, discutevamo di come il razzismo in Tunisia si inserisca anche il razzismo verso i subsahariani si inserisca in una logica in cui si cerca un certo privilegio negli accordi futuri con l'Europa, anche in tema migratorio. E lo stesso, quindi, come ci dicevi tu, con l'Albania, no? Che quindi accetta questi accordi di costruire il CPR in Albania per poter entrare nell'area.
Sì. Tra l'altro, per esempio, invece in Francia, magari anche per tornare di più al tema della vostra trasmissione, anche in Francia in realtà è molto forte il tema, cioè le espulsioni sono permesse dal fatto che la Francia ha una serie di accordi che le permettono di rimpatriare più facilmente le persone, perché un sacco di stati si accollano, diciamo, questi accordi che sono reciproci, perché in cambio hanno la possibilità di magari accedere a borse di studio, accordi con le università, governativi, per cui tendenzialmente rimarca l'intersezionalità e le oppressioni, per cui nei CPR non ci vanno solo le persone razzializzate, ma ci vanno tendenzialmente le persone razzializzate povere. E ancora di più, per rimarcare ancora di più l'intersezionalità e le oppressioni, succede spesso che delle persone che non possono essere non possono essere recluse in carcere, perché magari sono persone che sono psichiatrizzate, razzializzate, girano per strada, magari la polizia le arresta, però poi vengono, cioè, in carcere non ci possono stare, perché fondamentalmente sono pretenziose le ragioni per cui le portano in carcere, però sono persone che poi vengono messe nei CPR, quindi ancora una volta, e stanno bene quando ci entrano, perché sennò non ci potrebbero entrare. Quindi il CPR diventa addirittura una prigione detentiva per persone che sono anche psichiatrizzate, che però in carcere non ci possono stare, e quindi vengono, cioè il CPR viene strumentalizzato. Nel CPR ci possono rientrare a oltranza, perché inizialmente, anche se non possono essere rimpatriate, perché l'Italia invece ha pochissimi accordi, cioè non ha pochissimi accordi, ma rispetto a molti paesi europei, tipo la Germania e la Francia, ha molto meno accordi. Queste sono anche le ragioni per cui è un po' inceppata questa macchina dell'espulsione, perché per molti paesi è difficile il rimpatrio, e quindi queste persone continuano a entrare nel CPR, che tra l'altro chiaramente è un luogo che li danneggia ulteriormente, fino a quando vengono ritrovati e poi rimessi dentro e rimbattiti di psicofarmaci, e questo è il circolo della CPR.
Sì, tra l'altro non sono carcere CPR le uniche istituzioni con la porta girevole, perché anche gli ospedali, per esempio, sono pieni di persone che recluse, come dire, in qualche regime detentivo, amministrativo o non, e proprio gli ospedali, in particolare i reparti psichiatrici, sono uno degli ingranaggi che permettono di governare queste istituzioni, anche esatto. Perché i TSO si possono fare esatto. solo in ospedale, e esatto. quindi tutte le volte che il regime di premialità in carcere o nei CPR in qualche modo viene meno, anche se forse nei CPR si può parlare un po' meno, comunque insomma ogni volta che il governo di una di queste istituzioni non riesce a governare fino in fondo l'anima di una persona, allora poi interviene a quel punto l'utilizzo massiccio e coatto di psicofarmaci in un'altra istituzione, laddove non si riesce a gestire la cosa all'interno del CPR.
Sì, tra l'altro, se vi interessa, ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che ci stanno ascoltando in questo momento che settimana scorsa trovate il podcast sul sito, abbiamo un po' parlato del rapporto, diciamo, fra detenuti e istituzioni, cioè ospedali, diciamo, competenti nel territorio, e quindi cosa succede nell'incontro appunto tra i corpi dei detenuti quando vengono ricoverati in ospedale e tra operatori sanitari, medici, infermieri, eccetera. Quando poi effettivamente avviene la, tra virgolette, presa in carico in ospedale. E bene, allora direi che ci siamo detti un sacco di cose molto importanti e vi lascio adesso sentire una canzone e poi ci avviamo ai saluti, che oggi forse Ricongiunzioni chiuderà un po' prima. Intanto questa è Sara Ebe e Istorica.
¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica, tan quimérica, fabrica hormona, calienta, lubrica, hasta los maricas, hechiza, satírica, a veces le da besos a Dios por unos pesos a vos. Gracias por ser como sos y te va, la salida te indica, irónica, es una estética con poética, con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica, pero a vos ni te ubica, te desubica, sube acá y sube acá, wow, hacia adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con quiromántica, no tiene un título, tiene lencería erótica, se pone romántica, un poco afónica, un poco histriónica, te enferma de forma crónica, primero te da forma, después te deforma, de tanto que sabe te informa, con pocas normas, piensa en la reforma, Transformers, se transforma y con el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila, de forma atea, gracias a Dios es atea, gracias a Dios. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tan histérica, histórica, sin bikini con química, te lo dice. Ni con química, te lo dice con mímica, cero mística, pura física de este lado, para que me miren y no me toquen desde este punto, para que se acerquen, pero no sofoquen de arriba o abajo, para que me enfoquen, para que empiecen a probar que me provoquen y le invoquen y no me toquen, se siente el espíritu, invoquen, móvete ken, no sumen, no resten, signifiquen, multipliquen, morite ken, somos adultos pero hay versiones muy muy bichiquen, oh, es cuestión de tu gen, gente que te aplaude por aplaudir público, bobo como mono, no sabe a quién seguir, no sabe a quién elegir, no hay candidato ni candidata, son todas ratas, mentira las encuestas, por eso yo, 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 y voy, y voy, y voy, el voto anulo, me postulo, voy a ser presidenta, el petróleo no será para la venta, el gas es nuestro para la gente violenta, cuando sea presidenta Argentina se reinventa. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica,
antes que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica, de tan histérica histórica.
Presidenta.